mille voci.
I pareri sembrano convergere tra giornalisti e politici. Le vicende che scuotono la magistratura ticinese rischiano di comprometterne la credibilità e di incrinare la fiducia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario. La fuga di notizie sui pareri negativi del Consiglio della Magistratura nei confronti di 5 procuratori pubblici che ora rischiano il posto. L'incertezza sulle procedure per arrivare in tempo alle nomine o per riconfermare o meno gli altri procuratori, il ruolo dei giudici, o bisognerebbe forse dire di un giudice, visto che è uno di quelli dei personaggi di questa, potremmo definirla già una sorta di telenovela che è alla ribalta delle pagine dei giornali, nel condizionare poi il giudizio dell'operato dei procuratori, i suoi contatti anche attraverso i famosi SMS con il procuratore generale. Insomma, tutto concorre ad avvelenare il clima in attesa che intervenga il Parlamento a metterci una pezza. E non è che il resto della magistratura elvetica se la passi molto meglio, basterebbe citare per esempio il recente caso Lauber. Nicola Colotti al microfono, ben ritrovati, con Davide Donatis in regia e Karin Kondorf ai telefoni. Un brutto momento per la nostra giustizia era il titolo di un recente commento sul Corriere del Ticino del già presidente dello stesso consiglio, Spartaco Chiesa. Dopo la notizia apparsa appunto sui messaggi tra il giudice Mauro Ermani e il procuratore generale, o meglio i messaggi di Mauro Ermani al procuratore generale Andrea Pagani, gli animi, soprattutto politici ma potremmo dire anche mediatici, si sono scaldati. Secondo una nota addirittura del Movimento per il Socialismo, il sistema giudiziario ticinese è arrivato al capolinea, parlando di notizie che non fanno altro che confermare il livello di degrado a cui è giunto il sistema giudiziario cantonale. Per non citare che uno dei commenti politici che si sono letti in questi giorni, perché un po' tutte le forze politiche si sono espresse criticamente o comunque sulla necessità di rivedere il sistema. Ne parliamo questa mattina con i nostri interlocutori e quindi saluto per cominciare, lo ringrazio di essere qui in studio con noi, proprio Spartaco Chiesa, un avvocato già presidente del Consiglio ticinese della Magistratura, dottore in diritto e già giudice del Tribunale di Appello. Buongiorno Spartaco Chiesa.
Buongiorno.
Le chiedo subito in una battuta, perché è un momento brutto per la nostra giustizia?
Ma è un momento brutto anzitutto perché abbiamo sentito dalla stampa che ben 5 procuratori pubblici non sarebbero più degni di essere rieletti, e questo vuol dire un quarto del Ministero Pubblico, quindi una notizia sicuramente deflagrante. E poi perché tutto quello che sta succedendo, e in particolare la fuga di notizie che è avvenuta subito, quasi subito, e non si sa bene da dove, su questi giudizi, dà un'immagine triste, un'immagine negativa della giustizia. E questo viene poi aumentato, viene ingigantito da tutta la polemica che ne sta seguendo, che in parte ha a che fare direttamente con la procedura in atto, in parte meno, ma comunque che non giova alla giustizia in generale. Vorrei a questo proposito approfittare di ricordare un testo di una studiosa comparso su Plaidoyer qualche anno fa, dove diceva che la giustizia come istituzione ha bisogno di accettazione, di un'accettazione tacita da parte dei cittadini. E questa accettazione, proprio perché quello della giustizia ha un ruolo un po' delicato, un ruolo artificiale se si vuole, perché questa accettazione ci sarebbe se i cittadini si convincono, sanno che i giudici sono indipendenti e che sanno fare il loro lavoro. In più c'è la questione dell'immagine, cioè la giustizia non deve essere solo efficiente, seria, ma deve anche apparire tale. E tutte queste cose nuociono a questa apparenza di indipendenza e nuociono all'accettazione del complesso dell'organizzazione giudiziaria.
E quando Spartaco Chiesa, me lo ricordo, già primo presidente del Consiglio della Magistratura, parla di apparenza, parla di fughe di notizie, a chi meglio chiedere un commento se non a Francesco Lepori, giornalista, esperto, promesso dalla RSI, esperto di cronache giudiziarie. Francesco, guardando a quello che sta uscendo adesso, no, man mano, col passare delle ore, gli sms prima erano uno, adesso sono due, adesso sono tre, insomma, diventa un po' davvero una telenovela che appassiona anche, che magari anche crea dei fronti, no, fra una partigianeria, no? Chi sta da una parte, chi sta da quell'altra. Però effettivamente quello che in questo momento ci si chiede è fughe di notizie, ma cosa significa in un caso come questo? Cioè, si può parlare, da dove vengono le fughe di notizie di cui poi tanto si polemizza? E tra l'altro c'è un esposto addirittura della commissione parlamentare che adesso ha chiesto anche al procuratore generale di fare un'inchiesta anche sulla fuga di notizie. Perché succede? Perché sono strumentali? Perché sono connaturate a episodi come questo e quanto questo rischia di nuocere sia al lavoro dei giudici che al lavoro dei giornalisti?
Intanto buongiorno.
Buongiorno, ben
trovato. Partendo dalla fine e quindi dalla questione dei messaggi, non si può non rilevare che la fuga di notizie è partita dalla Procura stessa, perché quei messaggi sono stati resi noti a una delle procuratrici bocciati, che manifestamente poi ne ha fatto un uso strumentale. A quale scopo? Secondo me, con lo scopo di buttarla in gazzarra per delegittimare il parere del Consiglio della Magistratura, facendo apparire il giudice Ermani come il grande burattinaio dell'operazione, quando in realtà qua di grandi burattinai non ce ne sono e le cose sono semplicemente molto più chiare. Ricordo che il Consiglio della Magistratura le sue conclusioni le ha tratte dopo aver interpellato tutti gli attori della catena penale, a cominciare dallo stesso procuratore generale e dai suoi sostituti. Procuratori che proprio ieri ai nostri microfoni ha confermato d'aver condiviso, anche se non nella durezza, le conclusioni dell'autorità di vigilanza. Questo per la questione fuga di notizia limitatamente ai messaggi. Poi c'è la questione iniziale, la questione dei pareri. Quando mi si parla di rispetto delle persone, dei procuratori, con me si sfonda porte aperte. Io li conosco quasi tutti da tanti anni, durante i quali ho avuto modo di apprezzare le loro qualità umane e, mi si permetta di aggiungerlo, anche professionali. Dopodiché lo stesso Spartaco Chiesa, nel suo articolo che lei citava, ha ricordato che presto o tardi in ogni caso quei nomi sarebbero stati fatti. Ha giusta ragione, aggiungo io, perché parliamo di procuratori pubblici eletti pubblicamente per un ruolo di altissima rilevanza pubblica. I media, secondo me, e qui vengo all'autocritica, hanno sbagliato altrove. Il media, al pari del Consiglio della Magistratura, della Procura, hanno sbagliato negli anni nel non segnalare dal loro osservatorio le situazioni critiche che man mano si manifestavano. Noi abbiamo mancato in quel ruolo di cane da guardia delle istituzioni che dobbiamo sempre avere. L'unica testata che invece l'ha fatto, bisogna riconoscerlo, è stata la Regione.
Aspetto questo interessante che solleva Francesco Lepori, perché sarebbe interessante capire anche perché si è arrivati a tutto questo, perché non ci sono stati dei filtri prima, perché non si è potuto in qualche modo rimediare prima. E sarà sicuramente tema sul quale anche Spartaco Chiesa avrà da dirne. Ci manca il terzo interlocutore, che dovrebbe essere collegato via Skype da Lucerna, il professor Michele Luminati, professore ordinario di storia e teoria del diritto dell'Università di Lucerna. Buongiorno professore, ci sente? Vediamo se riusciamo.
Buongiorno,
grazie di essere collegato con noi. Magari riusciamo anche a vederla, perché avevamo la possibilità di avere un collegamento video. Lei penso abbia ascoltato quello che abbiamo detto finora. Che opinione si sta facendo come osservatore, diciamo, teorico di tutto quello che sta investendo la magistratura in Svizzera? Perché non mi vorrei fermare solo sulla questione ticinese. C'è la faccenda Lauber, c'è la faccenda del giudice Donzellat non, diciamo, sfiduciato dal suo partito di appartenenza per una rielezione al Tribunale federale. Lei ha l'impressione che in questo momento la magistratura in generale, e quindi penso sia a quella giudicante che a quella inquirente, stia soffrendo, diciamo, un deficit d'immagine in Svizzera?
Ma diciamo che intanto aggiungiamoci anche il Canton Grigioni,
Ecco,
che è stata adesso
lei con
la
la
cantonata
Poschena ci
grigionese,
mancherebbe. No, bene, bene fa.
dove anche lì c'è stato l'aspetto mediatico, cioè nel senso che anche lì c'è stata poi un'uscita dei giudici sulla stampa, con una conferenza stampa all'interno di un conflitto esistente dentro la magistratura. Io direi che sì, se mettiamo insieme tutti questi fenomeni, abbiamo evidentemente un problema in Svizzera con la magistratura. Non drammatizzerei troppo, nel senso che se guardiamo anche al discorso fatto prima su quella che è l'immagine della giustizia, la fiducia nella giustizia, anche le inchieste più recenti fanno vedere che la fiducia è altissima e probabilmente meno si sa, più fiducia si ha nella magistratura. Cioè, il classico atteggiamento anche della magistratura era quello di un silenzio anche da parte dei magistrati, cioè le questioni che oggi sono sul tavolo sono questioni che sempre sono state internamente agli organi giudiziari, si sono avuti anche nel corso degli anni, dei decenni, anche al Tribunale federale, liti interne che poi portate in politica, ma sempre diciamo dietro le quinte. Quello che è cambiato è questo anche da parte dei giudici, questo andare in pubblico con questi conflitti. Dunque c'è sicuramente un ruolo diverso della magistratura stessa, una sua anche come dire, autorappresentazione diversa, vale a dire che oggi i magistrati, i giudici, sono anche molto più sensibili in rapporto al discorso con la politica, alla questione appunto delle elezioni, per esempio, degli importi da pagare ai partiti, c'è tutta una serie di questioni e problemi che toccano il rapporto giustizia-politica. Poi ci sono le questioni, diciamo, anche interne, i rapporti interni. Ora qui poi si passerebbe anche alla questione della selezione, cioè quello che succede in Ticino adesso con i procuratori, bisogna chiedersi effettivamente se dopo 10 anni di attività di questi procuratori e procuratrici, come mai si arriva in questo momento finale a questi giudizi. Allora lì c'è un problema sicuramente del lavoro anche di controllo sia della Procura Generale che del Consiglio della Magistratura durante gli anni. Come diceva anche il giornalista prima, si sapeva in parte, il giudice Ermani ha
Adesso abbiamo un problema di collegamento con...
pubbliche,
Ecco,
conosciute, dunque
chiedo scusa,
c'era
c'è stato
problema.
un piccolo momento
Sì.
di pausa. Riprenda pure, mi perdoni.
No, dicevo, quello che si vede anche adesso in Ticino, che questo problema che esce oggi è un problema che è datato, non è un problema di oggi. Dunque ci si chiede anche come mai sia il procuratore generale che anche il Consiglio non sia intervenuto prima, in un problema che il giudice Ermani a quanto pare ha fatto rilevare spesso, non è che non si sapeva. Dunque qui c'è anche un problema degli strumenti di controllo. Anche probabilmente del modo in cui è pensato questo consiglio, come agisce, come può o non può anche muoversi, perché se si vuole effettivamente avere, diciamo, come adesso in Ticino, delle cariche di 10 anni di durata per i procuratori, bisogna avere gli strumenti di controllo anche durante quel periodo. Non si può arrivare all'ultimo minuto, diciamo, con degli giudizi così radicalmente negativi, senza che prima sia successo qualcosa anche, all'interno della magistratura.
Sono tutti aspetti molto interessanti, sono sicuro che sia Spartaco Chiesa che Francesco Lepori potranno sicuramente commentarli, perché effettivamente se siamo arrivati a questo punto potremmo dire abbiamo scoperto la punta dell'iceberg, ma vedere che cosa c'è sotto, capire come questo iceberg si è creato, credo che sia questione che interessa e vedo che già i nostri ascoltatori cominciano già a mandarci dei messaggi. Allora, ricordiamo innanzitutto i nostri canali di comunicazione, poi ascoltiamo un po' di musica. Anche per così raccogliamo le idee, perché abbiamo già messo parecchi temi sul tavolo e poi torniamo a parlarne con i tre interlocutori che ve lo ricordo: sono Spartaco Chiesa, già presidente del Consiglio Ticinese della Magistratura, Francesco Lepori, che è giornalista, esperto di cronache giudiziarie per la RSI, e collegato con noi da Lucerna Michele Luminati, che è professore ordinario di storia e teoria del diritto.
0848 03 0808. WhatsApp 079-873-9825. SMS 955, parola chiave, rete 1. Country, fishing in a stream.
to the woods. Well, I quit in those days and my redneck ways. And I'm oh, change is gonna do me good. You better get back, honky cat. Living in the city ain't a where it's at.
Le 11.22 a Rete 1, mille voci, Nicola Colotti al microfono in compagnia di Spartaco Chiesa, già presidente del Consiglio Ticinese della Magistratura, il giornalista della RSI, esperto di cronache giudiziarie Francesco Lepori, collegato con noi il professore ordinario di storia e teoria del diritto all'Università di Lucerna, Michele Luminati, per parlare di magistratura e magistrati sotto pressione per le vicende alle quali abbiamo dato ampio, diciamo, spazio mediatico e che tutti leggono sui giornali, hanno sentito alla radio e alla televisione. Tutto parte da questo preavviso negativo nei confronti di 5 procuratori della Procura Pubblica ticinese e tutto quello che poi ne è derivato, con polemiche, prese di posizione, richieste anche da parte della politica di rivedere il sistema. Dicevamo prima, appunto, che ci sono situazioni di crisi che chiamano in casa anche le personalità, forse anche il protagonismo di alcuni dei personaggi. Però di nuovo si ripone una questione che viene sollevata anche da uno dei messaggi dei nostri ascoltatori, e giro subito la domanda ai nostri interlocutori, cominciando proprio da Spartaco Chiesa. Perché i procuratori devono essere nominati attraverso un avallo politico, chiede l'ascoltatore. Dovrebbe esserci una nomina attraverso una commissione di specialisti nel ramo, tenendo conto non solo della preparazione giuridica, ma anche etica, umana e psicologica o psichica. Forse psichica mi sembra un po' esagerato. E addirittura c'è un ascoltatore che aggiunge: chiediamoci anche se alcuni procuratori non emettano delle sentenze solo per i preconcetti che hanno. Anche qui una affermazione molto, molto tranchant. Spartaco Chiesa, visto che lei ha vissuto epoche in cui le cose andavano diversamente, oggi la questione delle nomine politiche per lei che rilevanza
ha? La domanda è in parte inesatta, perché anzitutto i procuratori pubblici vengono eletti dopo aver partecipato a un concorso pubblico e passano davanti alla commissione di esperti per la nomina dei magistrati, quindi c'è questo filtro di qualità che vale come poi preavviso al Gran Consiglio. Adesso c'è di mezzo anche la commissione magistrati, si chiama commissione, sì, mi pare magistratura, la quale valuta anche lei o prende atto dei preavvisi della commissione di esperti e poi passa il suo avviso al Gran Consiglio. Quindi il filtro sulla qualità o sull'idoneità dei candidati al Ministero Pubblico esiste, è sancito dalla legge. Su questo non devo dissentire, in parte almeno, dalla domanda.
Se questo vale per il Canton Ticino, forse Michele Luminati non vale a livello federale, perché notavo, e credo che su questo il professore di ordinario di storia di diritto e teoria del diritto abbia qualcosa da dire. La presa di posizione dell'UDC nel caso della nomina, della rinomina del giudice Donzellà al Tribunale federale, con il partito che dice, il partito di appartenenza dello stesso giudice, non confermate il nostro giudice perché si è allontanato troppo con le sue sentenze dalla linea politica del partito. Come commentare questa politicizzazione del ruolo di un giudice del Tribunale federale?
Ma intanto io direi che come prima cosa non è automaticamente negativo che la politica sia presente nella nomina dei giudici. Cioè, c'è una tendenza oggi a dire abbiamo bisogno appunto degli esperti, delle commissioni specializzate, eccetera, per nominare dei giudici che siano poi quelli giusti al posto giusto. A livello federale c'è una commissione, anche giustizia, che fa lo stesso lavoro, cioè praticamente valuta anche per le rielezioni, valuta se il candidato o se il giudice, diciamo, è ancora rieleggibile. È chiaro che i criteri sono criteri di professionalità, non possono essere appunto di criteri partitici. Quello che ha fatto l'UDC, sapendo benissimo oltretutto che non poteva mai portare alla non rielezione di Donzellà, è stato un messaggio direi politico, prettamente politico, ha voluto far capire ai suoi elettori e ad altri che la sua posizione sulla giustizia, che da anni ormai è questa, non è la prima volta che l'UDC minaccia i suoi giudici di non rieleggerli. Donzellà ha avuto una vita difficile da sempre in questo senso. Dunque è chiaro che non è accettabile che un partito faccia questo tipo di discorso dicendo se tu non fai sentenze che corrispondono alla nostra linea partitica noi non ti vogliamo. Però da questo a dire poi appunto che basterebbero soltanto gli esperti non penso sia la soluzione giusta, anche perché che cosa valutano gli esperti? Valutano aspetti tecnici soprattutto, no? della personalità che si presenta. Dunque si riducono poi a valutare i titoli, il lavoro fatto, ma l'aspetto soggettivo, perché l'indipendenza del giudice dipende alla fine dalla soggettività. Cioè noi abbiamo da secolo, discutiamo sui criteri per appunto evitare dipendenze, per avere il giudice autonomo e indipendente, ma alla fine tutto si riconduce al soggetto stesso, cioè ai suoi valori interiori, anche al suo atteggiamento interiore. Questi come li vogliamo valutare da parte di esperti? Non c'è una soluzione perfetta in questo senso. E lì ci vorrebbe chiaramente anche l'aspetto psicologico, per esempio. Cioè le commissioni che noi anche in Ticino abbiamo sono fatte di giuristi, in parte di colleghi addirittura della persona che poi verrà scelta o riproposta per l'elezione. Dunque tutto, o si fa un gioco interno giuridico tra giuristi, il che porterebbe poi appunto alla carrierizzazione completa della magistratura, dunque a quel punto la politica dovrebbe stare completamente fuori. Sistemi come quelli, diciamo, italiani, tedeschi, sarebbero delle carriere professionali dove tu entri con un concorso e poi fai una carriera. Dunque lì la politica effettivamente dovrebbe stare completamente fuori. Per la Svizzera non penso sia una soluzione intelligente. Il discorso è adesso invece il rapporto futuro, visto i problemi, tra politica e magistratura, tra politica e specialismo anche. Dunque io penso che dovrebbe puntare qui soprattutto su queste commissioni, consigli, eccetera, della magistratura, e cambiarne anche, diciamo, la struttura interna. È giusto che ci sia una parte di presenza anche di magistrati, si pensi al CSM italiano, no? Che è formato così, una parte politica, una parte di tecnici. Ma appunto ci vorrebbe anche, dal punto di vista della rappresentatività dell'organo che poi nomina e elegge i giudici, ci vorrebbe un'altra composizione. E a quel punto si potrebbe anche veramente dire: passiamo a un consiglio della magistratura che formato, perché gli esperti in Ticino sono fuori dal consiglio, c'è una commissione di esperti prima, poi c'è un consiglio. Dovrebbe essere, diciamo, un organo che ha gli esperti, ma anche appunto non solo giuridici, ha l'elemento politico, e allora avrebbe anche legittimità a fare un lavoro sia di nomina ma anche di controllo, di disciplinamento, e questo manca anche in Ticino, delle regole chiare su come poi procedere in casi appunto di disciplinari.
Tutte questioni delle quali si poi discuterà sicuramente anche nelle settimane e mesi prossimi, perché sicuramente ci si cercherà di rivedere un po' tutto il sistema anche alla luce di quanto sta succedendo. Francesco Lepori voleva sicuramente aggiungere qualcosa, gli rilancio anche subito una provocazione, e cioè un elemento, un protagonista di tutto questo ovviamente è anche l'opinione pubblica e la stampa, che può in qualche modo anche influenzare, no, sulla la personalità e l'atteggiamento di giudici e magistrati. È un aspetto anche questo da tenere presente in una civiltà mediatica come la nostra.
Ma mi premerebbe prima di tutto ritornare sulla questione del sistema di nomina. Il problema non sta tanto lì, può andare bene anche il sistema partitico. Il problema, come sempre, sta nella qualità delle persone, e l'esperienza ce lo insegna. Nel 1998 quattro procuratori pubblici in Ticino furono convinti a non ripresentarsi. Lì i politici dovettero rimboccarsi le maniche e andare sul terreno a scovare i profili giusti. Tant'è che uscì la generazione che tutti ricordiamo, delle Maria Gagliani, delle Item, delle Solca, dei Bertoli, degli Stauffer e via dicendo. Il problema è quello. Se poi proprio vogliamo parlare della politica, allora io punto il dito contro il Gran Consiglio. Non è inutile avere una commissione di esperti se poi al momento della nomina il Parlamento disattende magari clamorosamente quel parere lì. Un altro esempio, 2018, nomina di un nuovo procuratore pubblico. Si presentano 5 candidati. Uno di questi, Letizia Vezzoni, riceve la valutazione del particolarmente idoneo. C'era ancora il particolarmente idoneo. Tutti gli altri erano semplicemente, tra virgolette, idonei. Il Parlamento chi elegge? Elegge un altro procuratore, perché era il turno del leghista e non della liberale Vezzoni. Che senso ha stare ad alambiccarsi sul miglior sistema di nomina se poi non si segue l'indicazione delle persone preposte a valutare le capacità del magistrato? Un altro tema in discussione è quello del periodo di prova. Una volta nominato, il procuratore potrebbe dover sottostare a un periodo di prova. È una soluzione che, come tutte le soluzioni, però ha anche le sue controindicazioni. Intanto il periodo dovrebbe durare 1 o 2 anni, e già devi trovare la persona disposta a rimanere sotto esame per 1 o 2 anni. E poi ci sarebbe l'ostacolo dell'indipendenza del magistrato. Perché? Perché si sarebbe magari tentati dall'idea di sfornare un gran numero di decisioni, tra virgolette, minori per fare statistica, oppure si potrebbe essere tentati dall'idea di non andare ad avviare inchieste particolarmente delicate, pestando i piedi a chi sappiamo in Ticino Conte. Insomma, la questione è complicata, ma alla fine la differenza la fa sempre il profilo del magistrato. E tu la persona in gamba la vedi, mi dispiace, tu la persona in gamba la vedi.
Spartaco Chiesa, come presidente del Consiglio Ticinese della Magistratura, ha mai avuto
ex presidente. Da molti anni non più.
Chiedo scusa. No, effettivamente la particella è fondamentale in questo caso. Ma proprio come ex, lei ha mai avuto l'impressione di dover vivere un po', come dire, facendo degli equilibrismi? Perché effettivamente la questione è si pone anche adesso, e cioè perché il Consiglio della Magistratura non è intervenuto prima, perché si sono verificate queste situazioni che sono anche un po' estreme. Allora viene da chiedersi qual è il ruolo del Consiglio della Magistratura in tutto questo, e poi le commissioni di esperti di cui anche lei ha fatto parte. Insomma, ha l'impressione che bisogna alla fine muoversi con un equilibrismo sempre così anche un po' delicato, dove però alla fine si rischia anche di scivolare.
Ma intanto ho avuto la fortuna negli anni della mia presidenza del Consiglio di Magistratura di non avere questa competenza, che è sorta solo nel 2007.
No? 2007, sì. Ne scriveva in uno dei suoi articoli, forse.
Sì. Preavvisare o di dare dei giudizi in vista delle rielezioni. E quindi il Consiglio di Magistratura non aveva questo compito, e per fortuna, perché è un compito delicatissimo, è un compito che deve essere compiuto con metodo, perché si tratta di proporre la non rielezione di magistrati che sono stati lì per... Ci sono dei magistrati in questo gruppo di magistrati che sono lì da moltissimo tempo.
Tra l'altro, ci aiuti a capire, non è un parere vincolante, cioè precisiamolo, nel senso che poi quando sarà il momento di, diciamo, del Redde Rationem, la speciale commissione potrebbe anche decidere...
Non è un potere vincolante ed è inviato alla Commissione Giustizia di recente costituzione. La quale sostituisce un po' fa il ruolo che aveva un tempo l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Ecco, si mandavano lì i nostri pareri, i nostri giudizi, e poi venivano diffusi al Gran Consiglio. Quindi il parere non è definitivo, è però importante, perché il Consiglio Magistratura è un'autorità importante. Non
quindi
si
secondo
può
lei
negarlo.
Mette comunque una seria ipoteca.
Mette una seria ipoteca. Certo che è giusto che in questa procedura, diciamo, i singoli magistrati che sono stati colpiti possano eccepire qualcosa. C'è il giudice Mini, per esempio, in un suo recente contributo stampa, che ha detto che è stato molto critico su questo modo di procedere. Quindi la commissione giustizia dovrà esprimersi, dovrà valutare bene i pareri che le sono giunti, controllare che anche dal punto di vista procedurale tutto sia funzionato come Dio comanda, e poi passare la sua decisione, la sua valutazione al plenum del Gran Consiglio. Quindi la strada è ancora lunga. Io non posso dire niente, perché non so niente di come sono andate le cose, ecco, questo è chiaro.
Però lei ha l'esperienza anche per capire come potrebbero andare le cose. Poi ricordiamolo, i procuratori hanno ancora un diritto in qualche modo di ricorso, no? Contro questo tipo di decisione. Contro quello della magistratura, e neanche contro la magistratura, in ogni
secondo
caso no.
Secondo me non hanno,
anche se ci fosse un difetto, diciamo, di procedura, se venisse constatato, magari ci può aiutare Michele Illuminati.
Può darsi, ma
se venisse riscontrato davvero un difetto di procedura, questi procuratori avrebbero la possibilità di ricorrere.
Ma il problema qui è che non è una rielezione.
Appunto.
Cioè,
però se non venissero rieletti e ritenessero che i loro diritti in qualche modo sono stati lesi, potrebbero in qualche modo rivalersi o comunque impugnare questa decisione, oppure no?
Ma bisogna vedere, perché una decisione politica non è, appunto, perché qua siamo in un punto molto delicato, no? Da un lato, appunto, non è una rielezione, vale a dire, la rielezione, questo è consenso ormai in Svizzera, la persona che non viene rieletta ha chiaramente diritto ad essere ascoltata, ha tutti i diritti fondamentali, dunque può anche in questo caso, se ci sono state lesioni di questi diritti, per esempio non è stata ascoltata in modo corretto, eccetera, può sicuramente fare un ricorso. In questo caso qui, siccome non c'è fondamentalmente un diritto alla rielezione, no? Perché questo è il problema, difficile che si possa in qualche modo intervenire contro una decisione finalmente politica. Ma qui si vede di nuovo la problematica ticinese, di questa concezione, no, del consiglio, tutta la procedura, che secondo me va veramente, veramente ripensata. E volevo forse aggiungere quanto diceva lei pure prima, giustamente la politica ha una sua logica, e la logica è quella della ripartizione del potere, e dunque i posti di magistrato sono interessanti per la politica perché sono ripartiti partiticamente, e questo è un problema. Cioè, non si nomina alla fine forse il migliore, ma si nomina chi in quel momento, nel discorso della proporzionalità dei partiti, ha diritto ad avere quella posizione. Questo lo vediamo anche a livello federale, sta diventando veramente un grosso problema, anche perché ripartire i seggi secondo i partiti non può essere il solo criterio diciamo valido per anche avere una legittimità democratica, perché ci sono tanti altri criteri che andrebbero presi in considerazione. E questo sicuramente mette in crisi il nostro sistema tradizionale di nomina attraverso il Parlamento e il popolo su chiave partitica. Questo, diciamo, è un elemento in più di crisi, e c'è anche una maggiore insofferenza dei magistrati rispetto a questa chiave, perché chi non è in un partito oggi non può ambire a una carica giudiziaria importante. E con questo noi lasciamo fuori spesso degli ottimi giuristi e delle ottime giuriste, mentre facciamo posto forse a chi è più legato a un partito, poi magari lo delude come Don Zallà, ma comunque e questa è la chiave finale, allora tutto questo non serve a niente, perché in effetti se poi il Parlamento ribalta completamente i pareri degli esperti, le analisi fatte prima, a questo punto è chiaro che il sistema
non tiene. Può continuare così. Con tutte le conseguenze che poi questo può avere nell'opinione pubblica, che dopo comincia a dire: ah, beh, se questo è stato nominato per ragioni politiche, allora sarà prevenuto politicamente, quindi si inficia in qualche modo anche la credibilità dei magistrati. Francesco Lepori.
Sì, intanto sulla scia della considerazione formulata dal professore, una doverosa precisazione. Il procuratore leghista eletto nell'occasione si sta rivelando, almeno a mente mia, un ottimo procuratore.
Quindi,
Claudio Luraschi, Averne di Luraschi in procura
absit
oggi.
In iuria verbis,
ecco, questo per completezza di informazione. Tornando alla questione del parere del CDM, io non vorrei che si avesse l'impressione che l'autorità di vigilanza abbia partorito questo rapporto così in 4 e 48 al bar. No, è stato un lavoro di settimane. Lo dicevo prima, il Consiglio della Magistratura ha interpellato tutti gli attori della catena penale coinvolti, dall'ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi alla Corte dei reclami penali, dal Tribunale penale alla Pretura penale. Ognuno di questi uffici ha dovuto fornire dei dati statistici procuratore per procuratore e in più aggiungere eventuali segnalazioni di casi problematici. Tutti i dati raccolti sono poi stati incrociati e esaminati dal CDM, che non da ultimo ha sentito i procuratori stessi.
Però Francesco Lepori, quello che molti si chiedono in questo momento, perché è vero che si è arrivati un po' in zona Cesarini, ma perché scadono le nomine, bisogna riconfermare o non riconfermare i procuratori uscenti, e quindi il Consiglio della Magistratura fa il suo lavoro nel momento in cui lo deve fare. Però tenuto certo conto di tutte le rimostranze del giudice Armani nei confronti della procura, si è detto: perché non si è intervenuto prima?
Questa è la grande domanda. L'attuale direzione del Ministero Pubblico, per la verità, anche se non formalmente, ha richiamato più volte almeno una parte dei 5 procuratori pubblici, sia per questioni di carattere generale, di resa generale, sia per quanto riguardava la gestione di determinati incarti, che potrei anche citare, ma preferisco...
Per carità di popolo, meglio di no?
Preferisco non farlo. Non solo, la direzione del Ministero Pubblico ha pure cercato di aiutare i colleghi in difficoltà, tanto sgravandoli da un buon numero di incarti, tanto affiancando loro un secondo segretario giudiziario, quello che in procura chiamano adesso il segretario Giolli. L'errore qual è stato? È stato quello di non andare fino in fondo, con una segnalazione all'autorità di vigilanza. Mi risulta che almeno in un caso Pagani ci abbia seriamente pensato, che ne abbia pure discusso col presidente del CDM e che alla fine vi abbia rinunciato. L'errore è stato questo, da parte sua, ma da parte anche della vigilanza stessa, fermo restando che Chiesa me lo potrà confermare, giusto o sbagliato che sia, di norma il CDM di suo, anche se potrebbe farlo, non si muove.
Non si muove.
È molto difficile stabilire una regola o constatare una regola di questo genere, no? Ci sono stati anche, ricordo ai tempi miei, più che segnalazioni, ma evidenze che sono state prese di prima mano dalla...
Per aprire d'ufficio un procedimento.
Per aprire d'ufficio un procedimento, sì. Adesso non so in questi casi come siano andate le cose. Ma è chiaro, anche qua nel mio contributo sul giornale della settimana scorsa, il fatto così critico, il momento critico di questa procedura è proprio il fatto a sapere se questi cinque procuratori siano stati in qualche modo avvertiti di quel che loro stava succedendo.
Sì. L'ho detto prima, assolutamente sì. Cioè.
Ecco, però... sì, però c'è modo e modo, nel senso che io vorrei essere tranquillo come membro della Commissione Giustizia che questo sia avvenuto nei termini corretti. Io ho parlato nel mio articolo di, mi pare solennemente, ecco, che non sia una ripresa d'ordine, dire guarda fa un po' più il bravo, ma messo di fronte alla situazione di un rimprovero serio.
Le cito il caso serio senza entrare nei dettagli.
Perfetto.
Allora, ex municipale di Canobbio, arrestato nell'ottobre del 2016 per abusi su dei ragazzini. Reo confesso, viene arrestato. A un certo punto va in espiazione anticipata della pena. Passa il tempo, il difensore dice... Adesso me lo scarcerate, non avete chiuso l'inchiesta, me lo scarcerate perché sennò resta dentro più del dovuto. La procuratrice lo scarcera senza disporre delle misure sostitutive dell'arresto a tutela della popolazione dopo che lei stessa aveva evocato il rischio di recidiva ravvisato dal perito per ottenere le proroghe della carcerazione. Pagani ha insorto, giustamente. Le ha preso il dossier dalle mani e lo ha riassegnato a un'altra procuratrice. Mi dica lei se non è un richiamo serio.
Che è corretto, ecco, che è quello che doveva
gli
fare.
Gli antefatti ci sono,
certo.
Avrebbe dovuto,
per carità,
a mio giudizio, anche segnalarla all'autorità di vigilanza. Oggi nessuno potrebbe dire che si è trattato di un fulmine a ciel sereno.
Qui vorrei sentire una considerazione più generale da Michele Luminati sul ruolo dei magistrati, anche pensando a caso Lauber. Siamo in un'epoca in cui la complessificazione anche della società e quindi delle fattispecie che i magistrati devono analizzare è tale per cui subiscono chiaramente una grande pressione quantitativa, ma anche qualitativa, verrebbe dire, del lavoro che devono svolgere. E questo che ci diceva Francesco Lepori, l'analisi che è stata fatta del lavoro di questi procuratori è stata fatta anche su criteri tipo statistico, cioè quanti dossier hanno trattato, con quale velocità, insomma, siamo al quantitativo, cioè il qualitativo. Ecco, lei ha l'impressione che oggi i magistrati subiscano delle pressioni? Beh, il caso che anche ha citato appena adesso Francesco Lepori potrebbe essere configurato, cioè il dover fare le cose ma non avendo ancora ben predisposto quali potrebbero essere le conseguenze del fare tutto questo e subire comunque anche delle pressioni che arrivano dalla società civile. Adesso non vorrei fare dei collegamenti strampalati, ma anche la vicenda Lauber in tutto sommato ci pone delle domande, cioè il procuratore federale che fa delle cose che lui non giudica così penalmente rilevanti, però gli vengono ascritte come qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Insomma, tutta una serie di elementi che mettono il magistrato in una condizione quasi, no, di ristrettezza, di cul-de-sac. Ecco, lei ha l'impressione che stiano davvero così le cose o semplicemente questione di insipienza e di incompetenza da parte dei magistrati?
Ma qui intanto distinguerei tra magistratura inquirente e giudicante. Qui parliamo della procura, dunque, e poi di Lauber parliamo di una procura federale che è confrontata con fenomeni criminali anche, insomma, di enorme portata, oppure caso FIFA, dunque con una enorme pressione anche mediatica e politica.
E anche economica, diciamolo pure.
E anche economica, chiaramente. Allora, lì la domanda è, ci vogliono degli specialisti, ci vuole una procura specializzata come la conoscono altri stati per il rapporto, per esempio, alla criminalità organizzata? Cioè il procuratore normale che si occupa anche di contravvenzioni della circolazione stradale rispetto a colui che si occupa del caso FIFA, ci sono chiaramente delle grosse differenze. E i procuratori spesso sono anche un po' soli. Cioè, penso che uno strumento importante in tutta la magistratura per affrontare i problemi è la collegialità. cioè i rapporti interni anche non soltanto di controllo puro, ma proprio di collegialità nell'affrontare anche problematiche importanti. Qui invece sembra che ognuno vada per la sua strada, poi viene richiamato, ma è lasciato abbastanza solo. Ora, il criterio quantitativo da solo non penso sia sufficiente, perché la qualità dei casi è anche diversa, cioè è chiaro che chi si occupa di crimini minori potrà fare 1000 sentenze l'anno, mentre chi ha a che fare con grossi casi, con dossier di chilometri, non potrà farlo. Dunque non si può soltanto, c'è una tendenza chiaramente a fare questo tipo di ragionamento, bisogna guardare anche la qualità. E poi di nuovo alla fine la soggettività che è centrale, cioè la qualificazione, diciamo, tecnica è importante sicuramente, però io non credo che semplicemente adesso dicendo mettiamo un'accademia dei giudici, che già esiste, no? Li mandiamo tutti lì e se vanno lì poi sono dei bravi giudici, questa è un'illusione, perché le accademie come sono strutturate oggi cosa fanno? Ripetono un lavoro prettamente tecnico, cioè fanno un aggiornamento magari sulla situazione legislativa eccetera, ma le qualità umane, sociali della persona sono fondamentalmente importanti anche davanti a una pressione sia mediatica che interna che politica, e riuscire a reggere poi quella situazione io penso si possa solo appunto da un lato avendo fatto una selezione che contempli anche criteri che vanno oltre il tecnicismo, e dall'altra avendo strutture appunto collegiali di supporto interne, cioè anche quello che è stato a Bellinzona al Tribunale Federale Penale, quelle questioni interne, fanno vedere che c'è una fortissima mancanza di competenza sociale a tutti i livelli.
Infatti lei ha citato l'altro, questo caso anche l'abbiamo lasciato fuori perché era un caso un po' diverso, ma anche la questione delle polemiche all'interno del Tribunale Penale di Bellinzona, il Tribunale Penale Federale di Bellinzona, effettivamente hanno lasciato strascichi e lasceranno sicuramente strascichi che non giovano all'immagine della magistratura. Francesco Lepori voleva aggiungere qualcosa a quello che diceva Michele Luminati, che ha già prefigurato qualche possibile soluzione, e visto che anche andiamo verso la fine della trasmissione proviamo a immaginare quali potrebbero essere i correttivi in una situazione come questa, però non ti voglio anticipare.
Grazie per avermi dato la parola, lo faccio volentieri perché secondo me il professore ha toccato un punto importante. Ci sono delle fragilità individuali, ma poi ci sono anche dei problemi di fondo. Innanzitutto al Ministero Pubblico ticinese manca una scuola rispetto al passato. Un tempo c'erano più input dall'alto e c'era anche un po' più di umiltà dal basso. 20 anni fa, se tu entravi al Ministero Pubblico, ti attaccavi alle sottane del collega più esperto e non lo mollavi fino a quando non avevi imparato il mestiere. Oggi, salvo qualche eccezione, non è più così. E poi manca la collaborazione. Sotto la gestione Balestra, per esempio, parlo degli anni 2000, per gestire gli incarti più grossi, venivano creati pool di magistrati, più procuratori indagavano sulla stessa vicenda.
Oggi non è più così.
Oggi non è più così.
O perlomeno non sempre, ecco.
Ecco, non è più così. Ed è venuta meno anche la collaborazione individuale. Un tempo il procuratore più debole si ritrovava a gestire un'inchiesta delicata, veniva sistematicamente affiancato dal collega di esperienza. E terza questione, manca la trasmissione del sapere. La conoscenza legata a determinati incarti resta confinata nelle mani di quel procuratore quando invece andrebbe condivisa. Addirittura da qualche anno a qualche parte molti procuratori criptano informaticamente i verbali dei loro interrogatori per impedire che i colleghi li leggano. Ecco, noi dobbiamo ritrovare un modo di lavorare diverso.
Spartaco Chiesa, lo chiedo al giudice d'esperienza che ha vissuto anche tempi completamente diversi dove appunto non c'era questa pressione, non c'era forse questa rivalità. Poi qualcuno dice ma in Ticino abbiamo 20 procuratori pubblici e sembra che il Ticino sia una terra di tale criminalità e litigiosità da dover avere una procura così ampia. Ed è vero, lo dicevamo prima, complessità dei reati, fattispecie sempre più difficili, però dice Francesco Lepori manca una cultura, ecco, lo chiedo a lei, secondo lei manca questa cultura? Qual è l'ipotesi?
È chiaro che non c'è una carriera in magistratura come c'è in altri paesi, questo è chiaro. Da noi si passa dall'avvocatura direttamente a essere magistrato, più o meno, perché l'accademia o queste scuole di magistratura non sono obbligatorie, non sono un presupposto per entrare in magistratura, assolutamente. Poi si dice manca una scuola, è vero, manca una scuola, lo si vede in questi casi, quando si fanno dei rimproveri a un magistrato. ma tutti gli altri ai quali non vengono fatti rimproveri hanno la stessa formazione, quindi non, la scuola la si evoca quando si fanno delle critiche, manca scuola, manca, però ci sono dei magistrati che senza nessunissima scuola svolgono brillantemente il loro compito.
Michele Nominati, una battuta finale, poi ne avremo sicuramente occasione di riparlarne, ma se lei dovesse proporre anche una soluzione pensando al Ministero Pubblico della Confederazione dopo il caso Lauber, no? È già il terzo procuratore che non finisce il suo mandato come avrebbe dovuto naturalmente. Ecco, anche guardando a questa situazione, se lei dovesse proporre una sorta di soluzione, di ipotesi per il futuro, cosa proporrebbe?
Forse bisognerebbe passare a una struttura collegiale anche a quel livello, cioè non soltanto un procuratore federale, ma magari appunto tre procuratori federali, certo poi devono poter lavorare bene insieme, ma diciamo perché abbiamo creato una procura molto verticistica al momento, no? Con un procuratore che lui stesso si è visto con grandi ampi poteri. La politica però da un lato lo voleva controllare, cioè l'autorità lo voleva controllare, e dunque un conflitto anche proprio nella concezione della procura c'è stata a questo livello. Ora forse una struttura più collegiale anche alla punta, diciamo al vertice della procura federale, potrebbe ovviare in parte a questi problemi. Sempre però chiaramente c'è la questione poi, come diciamo anche prima, della personalità. Che c'è, e effettivamente do ragione anche alla Chiesa quando dice non è la scuola che fa i migliori giudici, cioè lì effettivamente rimane il grande problema alla fine, come, con quali criteri riusciamo veramente ad avere il giudice competente e anche a livello diciamo, sociale, personale, capace di gestire questa situazione. Non ci sono soluzioni semplici. Buttare fuori la politica non è una soluzione, secondo me, solo tecnicismo da solo non può funzionare, perché quello è pericoloso anche, no? Perché si pensa che tecnicamente si è bravi e basta quello, ma non basta quello, ci vuole molto di più.
Francesco Lepre, per una battuta di 30 secondi finale, che cosa ci aspetta adesso? Guardando all'immediato futuro.
Secondo me è in atto il tentativo da parte di qualcuno di delegittimare il parere espresso dagli esperti. Cosa succederà? Non lo so. Io mi auguro fortemente che tutto questo non venga buttato alle ortiche, ma che la si consideri per un'occasione, l'occasione di cambiare, di voltare pagina, di ripartire con una procura più forte, così come accadde, dicevo prima, alla fine degli anni 90.
Grazie a Spartaco Chiesa, grazie a Francesco Lepori, grazie a Michele Luminati, che dai loro punti di vista, anche di esperti del diritto, non abbiamo sentito i magistrati direttamente coinvolti nella vicenda, perché non è ancora il momento, bisogna anche aspettare che le bocce, come si dice in questi casi, siano ferme, ma sicuramente avremo occasione di farlo. Questa mattina era anche per avere un'idea più generale della situazione, guardando non soltanto al Ticino, ma anche al resto della Confederazione. Mille Voci finisce qui, Nicola Colotti al microfono. Ci risentiamo domani mattina.
Mille Voci.